a fare un montaggio è davvero impossibile. È stato un lavoro da parte del docente sul montaggio, loro registravano in autonomia, riuscivano, hanno imparato a utilizzare, noi utilizzavamo GarageBand, hanno imparato ad utilizzare il programma da soli. Sul montaggio ho fatto tanto io, ho fatto vedere comunque che la loro voce, quello che loro hanno registrato, è quello che poi ritornava. Se si sale di livello scolastico, penso a una scuola elementare o addirittura una scuola media, questo processo può essere fatto davvero con i bambini, i ragazzi, diciamo, e crearlo con loro e montare quello che loro ritengono migliore. A livello di scuola dell'infanzia era un po' una scelta del docente.
E com'era la reazione dei bambini quando sentivano la loro voce da fuori, quindi registrata?
Bella, divertente. Mi viene in mente l'aneddoto di una bambina che, sentendosi raccontare qualcosa e prima di fare la registrazione diceva anche il suo nome, l'ha sentito e ha detto: ma perché qualcuno dice il mio nome? Gli ho detto: ma sei tu? No, io non ho mai detto questa cosa, perché era la prima volta per certi che sentivano la loro voce dall'esterno, non si riconoscevano. È stato molto divertente già entrare in questo.
Tu hai parlato che è stato molto utile appunto come autovalutazione per i bambini, ma il processo, com'è stato il processo? Io mi immagino i bambini, prima lezione, viene introdotta appunto questo nuovo strumento, l'evoluzione dei bambini, che cosa hai potuto vedere?
Più soprattutto davvero è stato loro di rendersi conto come comunicano, e quindi risentendosi, c'è stato alla fine un po' di tutto il progetto un momento in cui c'è stata un'intervista con i bambini molto lunga in cui sono state fatte tante domande e loro hanno partecipato davvero attivamente a questa intervista e loro si rendevano conto di cose che magari gli erano state dette ripetutamente a voce dal docente, per esempio, ma che parlano tantissimo. C'era un bambino che parlava tantissimo e non lasciava spazio agli altri, e quando si è risentito alla radio da solo lui ha detto: ma quanto parlo! E se ne è reso conto con questo, ripotendosi risentire, perché sentito detto dagli altri: sì, ho capito che parlo tanto. Anche il fatto di urlare, un bambino parlava con la voce molto molto alta e risentendosi ha detto: ma quanto urlo io? E è riuscito a dare questo stimolo, ma anche per certi bambini il fatto di riuscire a parlare in maniera davvero comprensibile, se un messaggio è riuscito a passare o no, li ha aiutati tanto a ragionare su questo e ha dato spazio soprattutto a quei bambini che non si, magari davanti al gruppo si bloccano, si fermano, e davvero hanno trovato uno spazio in cui esprimersi e poter dire le loro idee.
Quindi molto utile sia dal punto di vista disciplinare, ma soprattutto trasversale, da quello che ci dici. Insomma, i bambini hanno lavorato su loro stessi, sulla loro consapevolezza e...
Sì, un fattore molto importante è stato anche il livello metacognitivo, che è sempre difficile lavorare con i bambini alla scuola dell'infanzia. Come io sono arrivato a fare la registrazione, come la preparo, tutto quello a livello pre-registrazione, i bambini sono arrivati con l'intervista poi a ragionare su questo e dire: ah sì, io facevo la registrazione, magari chi aveva le canzoni diceva: prima cantavamo tutta la canzone insieme, vedevamo se la sapevamo, e dal momento che la sapevamo la registravamo. Chi raccontava le storie, prima leggevamo il libro, decidevamo chi interveniva, perché lavoravano sempre a coppie, e chi raccontava una parte, chi l'altra, e quindi a livello metacognitivo di come io preparo la cosa, di come poi posso davvero metterla in atto, è stato un gran lavoro e ci sono stati dei traguardi davvero che hanno stupito molto molto anche me.
Bene, ringraziamo Samuele per questa bellissima testimonianza.
Ringrazio voi molto, grazie mille dell'invito.
E adesso?
Adesso lanciamo una bellissima canzone di Giorgia, una delle mie cantanti preferite, con il titolo Di sole ed azzurro.
Come la neve, anche
Dopo questa bellissima canzone di Giorgia, passo la parola a Luca. Luca, ci sei?
Sono qui. Ciao Deborah, sono qua al primo piano del DFA. Tutti stanno mangiando delle cose eccezionali, degli odori incredibili. Ho qui tre persone che stanno cercando di finire il pasto, ma io le interrompo e gli chiedo cosa hanno mangiato. Anche magari chi siete e cosa avete mangiato.
Sì, buongiorno a tutti, sono Enrica. Ho mangiato aramaico, cucina aramaica, era buonissima. Ho scelto questo piatto perché non conosco la cucina aramaica, intendevo farlo per rispetto ad una collega di origine aramaica, quindi ero curiosa di conoscere la sua cucina. E poi con grande sorpresa ho visto che una mia allieva era lì con la sua mamma, quindi doppiamente contenta di aver provato questa cucina splendida. Buonissima.
Un incontro fantastico, quindi il piatto è già stato spazzato fino a... Che cosa c'era nel piatto prima?
Degli involtini di degli involtini di riso con diverse con spezie, delle pizzette a base anche di carne, con dei contenuti di carne, e una salsa forse a base di quark, non so bene, molto aromatica, molto buona.
Molto gustoso, bene, grazie mille. Qui c'è un altro piatto di origine diversa questa volta. Con chi stiamo parlando?
Con Barbara, io ho seguito Enrica e confesso che ho fatto il bis allo stand palestinese e adesso sto gustando il secondo piatto.
Non lo diciamo agli organizzatori che è andato un bigliettino solo a testa, ma è buonissimo, questo l'ho mangiato anch'io prima, ce lo descrivi? C'è un sacco di cose in questo piatto.
C'è un buonissimo hummus, veramente, di ceci, c'è un'insalata che non ho capito bene ma è un po' speziata, delle polpette anche quelle speziate con verdure e un buonissimo riso.
Ottimo, quindi di soddisfazione, assolutamente. E in faccia qui chi abbiamo e cosa ha mangiato? Anche qui il piatto è stato praticamente pulito.
Sì, anch'io ho quasi finito il mio cibo, io ho mangiato eritreo, ho scelto questo cibo dato che ho avuto spesso allievi minori non accompagnati provenienti dall'Eritrea. E cibo buono, molto piccante, per fortuna mi piace il piccante, c'era una pastella con del riso e della carne e penso dei ceci.
Sì, questa pastella, lo dico per chi ci ascolta, non è una pastella fritta, è un pane speciale che fanno in Eritrea che viene lievitato molto a lungo, assomiglia, giusto? Quella cosa piatta, morbida, con una serie di bolle, diciamo, dentro. Sembra quasi una specie di crepe, ma in realtà non ha uova dentro. Bene, allora vi lascio finire, grazie mille. Questa è una delle cose belle di questa giornata, che si incontrano culture ma anche persone che abbiamo vicino appartenenti a queste culture. Grazie mille, buona continuazione. Mi sposto e vado a intervistare un'amica che io conosco da un sacco di tempo, che si chiama Samia ed è la persona che gestisce il cibo palestinese. Solo un saluto, lei mi fa segno di no, se ne sta andando. E tu, dai, è diversi anni, se n'è andata, si rifiuta di essere qua. Va bene, ma allora intervisto Luana che ha mangiato qui, giusto? Esatto.
Posso testimoniare che è ottimo. Abbiamo del riso dolce con cannella, stimo, immagino. Hummus, dei involtini di foglia di vite con riso, del insalata di prezzemolo, mai mangiata, ma sì, ottima. E l'ultimo non ho idea come si chiama.
Te lo dico io, è un falafel. Sono dei ma sono molto più belli di quelli che compriamo dai negozi del kebab, per cui ci sembrano diversi, ma sono dei falafel. Tutto è fatto da Samia, che appunto si rifiuta di parlare con noi. Allora, Deborah, io ti ripasserei la linea. Posso ripassare?
Sì, certo, grazie Luca, scusa, un piccolo imprevisto tecnico. Allora a questo punto interrompiamo un attimino le interviste e ascoltiamoci un brano di Giorgio Gaber, Destra e Sinistra.
Un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare, e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero come un uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti del cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Sì!
rieccoci di nuovo qui alla radio, ma passo subito la parola a Luca, che credo che abbia trovato ancora qualcuno che tra un boccone e l'altro forse ha qualcosa ancora da dirci. Vai Luca.
Sono mangiato un pezzo di pane aramaico e sono arrivato allo stand delle persone che stanno servendo il cibo aramaico. E se vi ricordate, il cibo aramaico avevamo intervistato una degustatrice pochi minuti fa. Qui c'è una famiglia, cioè c'è una mamma con due figlie che sta servendo delle cose fantastiche. Adesso sono un attimo impegnate, ma mi sposto. Intanto ho alcune avventrici. È buono?
Buonissimo.
È buonissimo. Cosa sta mangiando?
Cucina aramaica.
Ma cosa sono? Cos'è questa?
Ma questo è lo tzatziki, questo non lo so come si chiama.
Cucina con formaggio questa, da quanto ho capito. Okay.
E questo che cos'è?
Couscous con verdure.
Couscous con verdure, ma in forma tipo polpetta.
Sì.
Fantastico, buon appetito. Vado a intervistare una ragazza. Come ti chiami?
Elizabeth.
Ok, quanti anni hai?
13.
13, cosa ci fai qui?
Aiuto mia mamma a dare il cibo.
Fantastico. L'hai aiutata anche a cucinare?
Un pochettino.
Un pochettino. Che cosa hai fatto di queste cose che abbiamo qua?
L'ho aiutata a fare il couscous e gli involtini.
Gli involtini? Ah, quelli con la foglia di vite che ci sono là. Giusto. E cosa c'è dentro gli involtini?
Le verdure.
Questa era la domanda per vedere se l'avevi aiutata veramente. Se, e quando non sei qui a aiutare la tua mamma, cosa fai?
Studio, guardo la televisione.
Ok, dove vai a scuola?
Canobbio.
A Canobbio, ok. Che robe fantastiche, ma voi mangiate sempre queste cose a casa vostra?
Certe volte.
Certe volte, le altre volte mangiate invece cibo svizzero europeo?
Sì.
E tu quale preferisci?
Questo.
Questo direi anch'io. Ma senti, la gente che passa a prenderlo cosa dice, che gli piace?
Sì.
Prima io ho trovato una signora che stava mangiando questo e mi ha detto che era buonissimo e mi ha detto che era una tua professoressa. Può essere? Che si chiama Enrica.
Sì.
Era lei, ok. E lei insegna che cosa?
Tedesco.
Addirittura una sorella di tedesco. Ok, come ti sei sentita a servire da mangiare il cibo di casa tua alla tua sorella di tedesco?
Sì.
Come ti sei sentita?
Era strano.
Era strano perché eri emozionata?
Sì.
Ok, quindi cosa l'hai detto? Hai fatto finta di non conoscere?
No, dopo lei è venuta da me e mi ha detto ciao Elisette e io l'ho salutata.
Ok, quindi per te la sei cavata. Comunque sappi che l'ho vista dopo che aveva finito di mangiare ed era felicissima di aver assaggiato queste cose, sia perché mi ha detto erano buone, sia perché era contenta di aver scoperto qualcosa del tuo mondo.
Molto gentile.
Puoi salutarla? Ciao, buon appetito.
Buonasera. Buon appetito.
Salutala in tedesco.
Auf Wiedersehen.
Perfetto, grazie mille. Buon lavoro. Dopo passo a mangiare, se ti avanza un po' di couscous lo prendo. Grazie mille. Ma sto finendo qua, dopo lo prendo. Scusate, allora abbiamo fatto questa intervista fantastica perché si intrecciano cibi, cucine, ma anche relazioni personali con queste persone. Alcune sono qui per il quarto, quinto anno alla giornata dell'educazione allo sviluppo sostenibile. E, direi che adesso forse possiamo, mentre io mangio il couscous, lanciare un'altra canzone, sempre Giorgio Gaber. L'annuncio direttamente perché è una canzone che a me piace molto, anche perché fa molto ridere. Destra e sinistra, quando noi partecipiamo anche in politica e spesso ci schieriamo a destra o a sinistra, ma spesso questa distinzione non calza, non la capiamo, è banale, serve solo a dividerci più che a farci partecipare.
La storia, ma io dico che la colpa è nostra, è evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, ci annoiano son di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra?
Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche un po' slacciate è da scemi più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I brucischi sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra, il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I collan sono quasi sempre di sinistra, i reggicazzi più che mai di destra, la pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra e trasparente, è evidente che sia un po' di destra, mentre i fiumi, tutti i laghi e anche il mare sono di merda più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia, è la passione, l'ossessione della tua diversità, che al momento dove è andata non si sa, dove non si sa, dove non si sa. Io direi che culatello è di destra, la mortadella è di sinistra, se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella ancora di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il pensiero liberale è di destra, ora è buono anche per la sinistra, non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il saluto vigoroso a pugno chiuso è un antico gesto di sinistra, quello un po' degli anni venti, un po' romano, è da strozzi oltre che di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia, è il continuare ad affermare un pensiero, il suo perché, con la scusa di un contrasto che non c'è. Se c'è chissà dove, se c'è chissà dove. Tutto il vecchio moralismo è di sinistra, la mancanza di morale a destra, anche il Papa ultimamente un po' a sinistra, e il demonio che era andato a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse è di sinistra, con un lieve cedimento a destra, sono sicuro che il bastardo è di sinistra, il figlio di puttana è a destra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una donna emancipata è di sinistra, riservata è già un po' più di destra, ma un figone resta sempre un'attrazione che va bene per sinistra e destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra, è evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra e destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Wow, 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 wow. Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, basta.
Ok, dopo questa bella canzone, Deborah, raccontiamo un po' della nostra esperienza al pranzo. Oggi io ho scelto la cucina aramaica perché ho detto l'unica nazione che non so collocare, l'unica cucina che non so collocare era quella. Ho detto proviamola. E in effetti era gustosa, mi è piaciuta.
Beh, guarda, io ho fatto la stessa pensata quando ho visto appunto questi cinque nomi di questi cinque paesi, ho detto oh mamma mia, non ne ho mai assaggiato uno, nessuno di questi, non li conosco, da cosa comincio? E alla fine mi sono lasciata ispirare dallo Sri Lanka e devo dire che hai ragione, tutto molto molto buono, sapori alla quali non siamo abituati, no? E quindi qualcosa di particolare, ma mi è piaciuto molto anche il momento che abbiamo passato insieme, perché abbiamo pranzato e quindi ti ho conosciuto un po' di più.
Infatti dovete sapere che a parte l'organizzazione per questa giornata puntata, noi non ci conoscevamo per niente e adesso invece diciamo che possiamo intraprendere una carriera in radio.
Ah, ma questo non lo so, sto valutando questa opzione, perché devo dire che mi sto divertendo moltissimo. È bello condividere questo momento con te, con Elisa, con Alessandra, con tutto lo staff che è molto accogliente, ci aiuta, ci sostiene. E però insomma, ce la ricorderemo di questa giornata o no? Faremo
certo
qualcosa,
poi ci ricorderemo. Adesso ti faccio conoscere uno dei miei cantanti preferiti, e è Sting, che è stato un grande cantante, ha cantato anche coi Police, e una delle canzoni mie preferite è Englishman in New York.
My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side.
I'm an alien, I'm a legal alien, I'm a
rieccoci cari ascoltatori e ascoltatrici. Mi ha raggiunto qui al furgoncino di Power Up Radio Ilaria. Buongiorno Ilaria.
Buongiorno Deborah, sono molto contenta di essere tornata qui alla Radio Mobile.
Eh sì, perché io ho saputo proprio live che tu hai fatto questa esperienza, eri al nostro posto.
Sì, è iniziata un po' così per me questo viaggio. Infatti l'anno scorso ero al vostro posto a fare l'animatrice. Per me è stata un'esperienza talmente bella che ho pensato di coinvolgere di nuovo la Radio Mobile quest'anno, che è il mio terzo anno come studentessa, questa volta proprio nel mio istituto scolastico dove svolgo la pratica.
E quindi il progetto è già avviato o state ancora revisionando gli ultimi dettagli? Raccontaci un po'.
Allora, diciamo che al momento è in fase organizzativa, però abbiamo già fissato la data in cui verrà la Radio Mobile a Bioggio, che è proprio il comune dove svolgo la mia pratica in una quarta elementare, e al momento i bambini non sanno ancora niente, quindi speriamo che non mi stiano ascoltando.
Speriamo di no, altrimenti roviniamo la sorpresa. Però i bambini sono così capaci di accogliere comunque quello che portiamo, e quindi sono sicura che anche se stanno ascoltando lo accoglieranno benissimo e saranno felicissimi di questa esperienza.
Sì, ho avuto la fortuna di avere un parere positivo, un'approvazione da parte sia della mia direzione che del mio docente titolare, che hanno preso con entusiasmo la mia idea appunto di organizzare una giornata in diretta per i bambini nell'istituto scolastico di Bioggio. Il tema sarà collegato a un tema che trattiamo per ambiente, che è proprio la costruzione di un erbario e tramite anche diverse lezioni all'aperto nell'aula del bosco. Quindi collego italiano e ambiente, e tutti questi materiali andremo a proporli in diretta, quindi i bambini attiveranno appunto le loro conoscenze per preparare una diretta radiofonica su questo tema. Il comune di Bioggio mi sostiene e ci permette appunto di realizzare questo progetto, e quindi quell'esperienza che ho potuto vivere io in prima persona l'anno scorso ora la ripropongo ai miei allievi, e questa è una cosa che mi riempie davvero di gioia.
Bellissimo, quindi anche noi abbiamo forse la possibilità, grazie a questo tuo progetto dalla quale prenderemo spunto in un futuro, di anche noi portare questa radio, questo strumento formidabile che delle volte trascuriamo un po', perché con il cellulare, con tutte le tecnologie che abbiamo, la radio forse non l'ascoltiamo più tantissimo.
Beh, io lo auguro, anche perché poi ho trovato nello staff della Radio Mobile Power Up e dell'Associazione Pestalozzi davvero una grande collaborazione, apertura, e quindi siamo riusciti a organizzare insieme, a metterci d'accordo, quindi davvero una bella esperienza, c'è tanta disponibilità. È bello portare anche questo tipo di esperienze per i bambini qui in Ticino, e infatti anche il presidente dell'associazione è stato assolutamente molto, molto cortese, gentile, disponibile. E adesso sì, si tratta di realizzarla e non vedo l'ora. Ho dimenticato qualcosa, sicuramente c'è qualcun altro che vorrei ringraziare, però fai tu una domanda.
Ne ringraziamo tutti, ecco, mandiamo un appello, ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato. Io ho forse una domanda da porti così, visto che tu hai abbracciato questo progetto, mi chiedo in sede gli altri docenti che hanno visto questo progetto.
Allora,
sono
ancora
curiosi.
Ancora fase mystery, non sono ancora. Cioè, qualcuno lo sa tra le righe, qualcuno no, però sicuramente nei prossimi collegi docenti andrò anche a spiegare bene ai miei colleghi, perché si prevede anche un eventuale collaborazione e intervento anche da parte delle altre classi, che magari verranno anche intervistate. Poi penso che un progetto di questo tipo, una volta organizzato in un istituto scolastico, volendo si potrebbe anche pensare per tutte le classi, ed è davvero un'opportunità, non soltanto perché i bambini riescono ad entrare in un contesto di senso, in un'attività progettuale interessante, ma c'è anche da pensare che in fondo è anche un modo per avvicinarli ai media, e questo è anche presente nel nostro piano di studio. Quindi davvero molteplici possibilità, dalle competenze trasversali all'educazione ai media, a italiano, a poi la tematica sviluppata, nel mio caso ambiente.
Assolutamente, un programma molto ricco, molto trasversale. E magari facciamo un appello a tutti gli allievi del DFA, maestri, magari insomma ci dici magari la data di quando tu parlerai della tua tesi, ci parlerai di questo progetto, perché
la data della tesi non me la ricordo.
Ok. Intanto...
Scusami, so che allora il 26 di marzo verrà appunto la radio mobile a Bioggio e faremo la nostra diretta. Da lì concluderò la mia tesi e poi ci sarà la discussione di tesi che dovrebbe essere intorno a inizio maggio, fine aprile, inizio maggio, però questo non te lo so dire.
Vabbè, allora magari ci risentiremo e riusciremo a mandare l'appello per la data, perché io sono interessatissima, quindi vorrei partecipare.
Ah, non so se in realtà non so se questi colloqui di tesi sono aperti al pubblico.
Ma la
discussione della tesi.
La discussione della tesi forse no, ma magari ci sarà possibilità di pubblicare la tesi e noi avremo comunque accesso.
Quello sicuramente, perché tutte le tesi degli studenti sono accessibili poi sul sito della SUPSI, quindi avrete comunque modo di poterla trovare.
Ecco, sì. Perfetto, almeno lo sappiamo, io adesso lo so, probabilmente anche i nostri ascoltatori sapranno avranno questa informazione.
Comunque sì, l'invito è utilizzate, cioè sfruttate questa possibilità, perché secondo me fare un progetto di questo tipo può essere davvero arricchente per le classi, per gli allievi, per gli istituti scolastici, anche per noi che viviamo questa esperienza.
Beh, allora dopo questa bellissima esperienza, questo progetto nato da un'esperienza che tu hai fatto, ti ringrazio tantissimo per essere venuta qua a raccontare questo tuo slancio, questo tuo progetto. Ma lancio un appello a tutti voi che ci state ascoltando: se avete un qualche interesse o curiosità di questo Power Up Radio, venite qua da noi, venite, parlate con noi, con lo staff, perché è veramente un'esperienza stupenda. Quindi la consiglio a tutti e vi lascio adesso alle note di Celentano.
L'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiar. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierar. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo. Di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo. Non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro. Yeah.
te. Non opporre alcuna resistenza è la legge che permette di restare in equilibrio. Scivolando un piede dopo l'altro sono caduta sull'asfalto e ho sentito il mio dolore. Siamo nella stessa strada, sotto le mie scarpe ci sono le spine, mentre tu calpesti pietre di diamanti. Sono un passo indietro e stringo serpenti fra i denti. Ho indossato l'abito migliore, tra i capelli ho messo un fiore e il profumo era nell'aria. Ma i miei sforzi sono stati vani, i suoi occhi erano lontani con la sua celebrità. Non riporre alcuna aspettativa.
Allora, prima di questo brano, che questo ultimo brano era La strada di Ilaria Graziano, un brano che anch'io ho scoperto insieme a voi ascoltandolo adesso, mentre prima abbiamo ascoltato Azzurro di Adriano Celentano. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Io mi butto, faccio, disfo. Partecipare mi porta gioia. Se io decido di prendere il treno e venire da te, poi sto bene. Adesso passiamo la parola al mio collega Andrea, che è pronto per una nuova intervista. Buon ascolto.
Siamo qui con Stefano, il direttore della scuola elementare di Bioggio. Ciao Stefano.
Ciao.
Allora, cosa vuol dire partecipazione?
Beh, partecipazione significa coinvolgimento, ma a partecipazione aggiungerei la parola attiva, perché il coinvolgimento degli allievi deve essere attivo. In questo caso abbiamo parlato degli allievi e quindi come permettere agli allievi di partecipare alla vita scolastica.
È possibile partecipare a scuola o è un esercizio fine a se stesso?
Ma direi che è auspicabile partecipare a scuola, quindi mettere gli allievi nella condizione di prendere delle decisioni e non semplicemente eseguire qualcosa che viene dato dal docente o riprodurre, ancora peggio. Direi proprio che le occasioni possono essere molte. Penso ad esempio all'organizzazione di un'uscita di studio. Ecco, qui mi viene in mente definire con gli allievi il luogo da visitare in funzione del progetto o del programma, discutere con gli allievi dell'utilizzo dei mezzi pubblici, quindi calcolarne il costo per la classe, il pranzo, dove svolgerlo, come, quanto ci costa, ma anche l'informazione alle famiglie. Ecco che gli allievi possono essere coinvolti in un processo molto lungo per un qualcosa che riguarda tutti.
Quindi partecipazione intesa anche come coinvolgimento. Cosa posso fare io come docente per far vivere la partecipazione? Mi metto in gioco o lascio spazio alla partecipazione stessa?
Beh, io direi una cosa non esclude l'altra, nel senso che il docente deve essere bravo a mettersi in gioco, quindi a fare anche un passo indietro, per permettere agli allievi di organizzarsi, di dibattere, di discutere e di prendere delle decisioni. Se il docente ha già in mente dove vuole arrivare, difficilmente potrà succedere questo.
Quindi in questo caso verrebbe privata l'arte creativa dell'allievo. Ci puoi raccontare un esempio significativo di partecipazione durante la tua carriera?
Ma ho visto ad esempio allievi della scuola dell'infanzia redigere una comunicazione, naturalmente in forma di disegno, di pittogrammi, qualche bambino che sapeva scrivere qualche parola, una richiesta di autorizzazione alla direzione per un'uscita di studio. Quindi questa è la dimostrazione che anche bambini di 3, 4, 5 anni possono partecipare. Oppure un secondo esempio riguarda il logo della nostra aula nel bosco. Abbiamo coinvolto le classi di quarta e quinta elementare, li abbiamo fatti riflettere su che cos'è un logo, su il bando di concorso. Che cos'è un bando di concorso? Ebbene, questi allievi hanno invitato un grafico, si sono dati da fare, hanno confrontato diversi bandi di concorso per crearne uno loro. E infine c'è stato un gruppo che si è occupato di comunicare questo concorso per il logo dell'aula nel bosco alle altre classi, quindi coinvolgendo le altre classi. Direi che questi sono esempi di coinvolgimento e di partecipazione.
Caspita, dopo questa intervista ai miei allievi della scuola media di Massagno suggerisco di prepararsi tanto, perché se alle elementari si possono fare queste splendide cose, a degli studenti di scuola media è richiesto ancora di più. Ringraziamo Stefano e gli auguriamo una buona continuazione.
Grazie. Grazie mille.
Passo la parola a Luca.
Buongiorno a tutti, abbiamo qui la nostra prossima ospite. Prendiamo posto nel gazebo delle interviste. Prego, saluto Andrea e Stefano, grazie mille. E ho qui con me Manuela Varini. Manuela Varini è biologa ed è docente di biologia al liceo di Lugano 1 e ha una serie di esperienze interessantissime, quindi iniziamo subito. Allora, Manuela, per te cosa vuol dire partecipazione?
Partecipazione nel senso di collaborazione può significare tantissime cose, in particolare, come appunto hai preannunciato, abbiamo svolto questo progetto che si chiama Sale in Zucca, che è iniziato 3 anni fa su iniziativa degli allievi. È un progetto di orto botanico, ma in realtà molto di più, perché coinvolge diverse scuole adesso, quindi anche la scuola, oltre al liceo di Lugano 1, anche la scuola media di Lugano 1 e le classi di scuola speciale, sia delle medie che del liceo di Lugano 1 e il Museo Cantonale di Storia Naturale collaborano al progetto. Il museo in particolare permette la visita dell'orto botanico per classi di scuola elementare, scuola media e scuola speciale, quindi è un orto che non è più solo del liceo ma è di tante scuole, sia nel comparto di Lugano 1 che dall'esterno. Però appunto partecipazione legato proprio al concetto di far partecipare gli allievi lo si può vedere proprio anche dalla nascita del progetto, perché è stata un'idea loro dopo aver visto il film documentario Domani, che è un film che dà molti spunti su come attivarsi nella propria comunità per un mondo migliore, per dare un contributo per un mondo migliore. Quindi gli allievi che di 15 classi hanno visto questo film al Cinestar 3 anni fa, c'erano 5 delle mie classi e ben 4 delle mie 5 classi mi hanno chiesto di fare un orto dopo la visione di questo film. Una classe l'ha chiesto anche la collega di geografia, quindi ci siamo messi insieme per cercare di realizzare questo sogno, questa idea dei ragazzi. Abbiamo coinvolto in particolare inizialmente due classi di terza liceo scientifico che sono proprio state chiamate a portare le loro idee. Abbiamo fatto un brainstorming e hanno chiesto, insomma, avuto tante idee, tipo quella di fare un video, di fare una festa, di fare delle attività didattiche col Museo di Storia Naturale, e abbiamo creato dei gruppi di lavoro ai quali i ragazzi hanno partecipato per poi concretizzare tante delle idee che loro avevano avuto inizialmente. Quindi questo sicuramente è stato un grosso sforzo di partecipazione fin dall'inizio con gli allievi del liceo, ma poi in seguito anche con gli allievi di altre scuole.
Fantastico, è bello anche che tutto nasca da un film che non solo ci diverte ma ci può dare delle idee che mettono in moto tante cose. La seconda domanda a questo punto è quasi diritto, ma è possibile partecipare a scuola? La risposta mi sembra che sia sì, ma allora c'è un'altra parte della domanda: è un esercizio fine a se stesso?
Allora, io direi assolutamente no. Devo dire che adesso è il mio 13° anno di insegnamento, se ho contato bene, ed è la prima volta che ho svolto un progetto del genere, nel senso che in passato ne ho fatti tanti, veramente tanti, con le mie classi, i miei allievi, però ogni volta ero io a proporre un certo concorso, una certa attività o insomma diverse cose anche legate alla sostenibilità, però veniva sempre da me. Invece questa volta è stato veramente un processo che è nato da loro, e forse anche per questo è nato col piede giusto e si è ingigantito e ha permesso proprio di raggiungere tanti livelli, ad esempio anche poi con la creazione da parte della città di Lugano del Giardino delle Zucche al Tassino, a cui gli allievi hanno partecipato anche con delle idee concrete che poi non erano chiaramente tutte realizzabili, però hanno dato qualche spunto e hanno partecipato proprio anche alla piantagione di questo Giardino delle Zucche, che portava il messaggio di sostenibilità voluto dagli allievi anche fuori. I cuori dei progetti sono due. Uno è questa collaborazione anche con enti al di fuori della scuola, ma poi proprio anche questa voglia di contribuire e di portare questo messaggio di sostenibilità, che in questo momento è diventato estremamente attuale col bellissimo movimento che ha dato via Greta Thunberg. Quindi probabilmente quello che i giovani sentono adesso in questo periodo lo stavano già sentendo un pochettino anni fa, e si nota con questa loro richiesta di dare un contributo, di essere d'aiuto per un mondo migliore.
Questo per dei giovani adulti come al liceo è sicuramente uno spazio importantissimo. E allora, come docenti, noi cosa possiamo fare per far vivere la partecipazione? Quindi un'iniziativa che parte dagli studenti in questo caso, ma qual è il ruolo di noi docenti? Mi metto in gioco e lascio ampio spazio per partecipare?
Sì. Allora, è chiaro che bisogna trovare un buon equilibrio, perché non si può dare libertà totale, se no è il caos e non si riesce a concretizzare, perché a volte manca magari proprio l'esperienza e non si conoscono gli ostacoli che si possono conoscere nel portare avanti un progetto. Quindi bisogna essere, secondo me, chiaramente, quindi abbastanza determinati, sapere più o meno dove si vuole arrivare, però anche lasciarsi sorprendere e dare ascolto a quelle che sono le loro necessità e assecondarle e dare spazio anche alle loro idee e alla loro creatività. Legato a questo progetto potrei dare un milione di esempi, appunto è il terzo anno che lo stiamo facendo. Però ecco, proprio quest'anno abbiamo coinvolto anche una docente di arti visive, Renata Mann del liceo, che sta sviluppando quindi un logo del progetto Sale in Zucca con le sue classi di prima liceo. Però non è la prima volta che collaboriamo con lei, perché già anni fa aveva creato un poster su Sale in Zucca che era servito per il Museo di Storia Naturale, un po' come fil rouge per le attività che poi hanno sviluppato all'interno del liceo.
E magari ti chiedo se ci racconti un esempio di partecipazione. Qui hai raccontato già diversi esempi di questo progetto, magari un episodio particolare o anche qualcosa che hai vissuto invece come allieva.
Sì. Ma io adesso, cioè, la prima cosa, che ormai sono molto dentro questo progetto, in questo momento sono 3 anni che ci lavoro, quindi a me vengono sempre gli esempi di questo progetto, e in particolare uno vicinissimo, cioè ieri abbiamo organizzato la bancarella con l'ottantina di zucche che abbiamo prodotto, che è uno dei prodotti del nostro orto. Ce ne sono anche altri: mais, fagioli, cavoli, tutti prodotti autunnali che ci permettono di avere la raccolta con gli allievi dopo l'estate. E ieri abbiamo appunto organizzato una bancarella di zucche con i prodotti dell'orto al liceo. E devo dire che, nonostante avessimo già organizzato altre bancarelle l'anno scorso, per esempio al mercato delle zucche a Malvaglia in centro a Lugano, dove alla fine le abbiamo vendute tutte anche tramite conoscenti, abbiamo organizzato anche una bancarella a scuola l'anno scorso, ma non avevamo più zucche, infatti i colleghi erano un po' delusi. Oggi, questa volta è la prima volta che abbiamo proprio organizzato la bancarella con le zucche, e devo dire che non sapevo bene cosa aspettarmi, cioè, ma magari non so se desta interesse, però in realtà sono andate a ruba, e quindi a mezzogiorno praticamente le avevano già finite, ma anche perché gli studenti il comitato degli studenti e il collettivo degli studenti, che è un altro gruppo indipendente di studenti che organizzano attività, mi hanno chiesto delle zucche per fare una cena di beneficenza, e il comitato per fare, forse, non so se effettivamente lo organizzeranno, però per fare magari una festa delle zucche come abbiamo fatto qualche anno fa, e quindi le avevo riservate alcune per loro, e alla fine erano ancora sul tavolo, quindi la gente voleva comprarle ma ormai erano riservate e non potevamo più vendere. È stata una bellissima giornata, perché di nuovo abbiamo organizzato insieme alle scuole medie e la scuola speciale, quindi c'erano momenti dove c'erano sempre con un adulto, però c'erano allievi della scuola media che vendevano, momenti dove c'erano allievi della scuola speciale insieme a quelli della scuola media, e momenti sul mezzogiorno dove c'erano allievi del liceo. E a me sembra che si divertono molto proprio anche a vendere, avere questo contatto con le persone, ed è sicuramente bello avere questo scambio fra questi ordini scolastici diversi. E un altro esempio di partecipazione è anche il lavoro volontario che i ragazzi, adesso parlo dei ragazzi del liceo, hanno messo in questi 3 anni, allievi diversi, però ogni estate, il primo anno una 40, il secondo, il terzo una 50 di allievi sono venuti a titolo volontario a occuparsi dell'orto. Quindi, essendo che erano tanti, chiaramente loro sapevano che se venivano avrebbero preso 6 a biologia. No, scherzo, chiaramente. No, io di solito regalo punti nel cuore, però adesso li regalo anche a chi non viene a fare l'orto, se no sembra, tra virgolette, una pressione psicologica. Adesso scherzo. Comunque, il fatto che fossero una 50 permetteva che ognuno di loro venisse solo un giorno in estate, e questo ci permette di mantenere l'orto. Quindi trovo bello che anche nel loro tempo libero si mettano a disposizione, come anche gli allievi che sono venuti sul pranzo ieri alla bancarella. Quindi questa è anche una caratteristica di questo progetto fin dall'inizio, dove gli allievi hanno messo a disposizione, a volte, senza esagerare, anche il loro tempo libero.
Fantastico, il segno che un orto è molto di più che un lavoro di biologia, ma può accorpare tantissime cose. Infatti mi chiedevo chi aveva curato l'orto durante l'estate. Grazie mille, buona continuazione della giornata. Alcune zucche sono nell'aula del vostro atelier. Che aula è?
La sala conferenze.
Siamo in sala conferenze, si vuole passare a dare un'occhiata. Grazie mille, buon pomeriggio.
Benissimo, grazie mille a quelli che sono stati intervistati e contributi. Adesso mandiamo in onda un brano di Bruce Springsteen che dice: sto aspettando un giorno di sole per cacciare via le nuvole, aspettando un giorno di sole. Uno attende, il cuore attende, ma che cosa attende il cuore? Attende un giorno di sole. Waiting on a sunny day per voi.